Oggi porrei un obiettivo, non come si insegna, ma porrei un obiettivo, qual è l'obiettivo dell'educazione secondo la Torah, sostanzialmente. E per questo cerco di, per capire sia contenuti che metodi, si parla o non si parla di sia, scegliere un attimo il primo brano di Shema Israel. Contenuto del discorso, filo rosso del discorso l'altra volta, no, parlo più alto, parlo come volete. Il contenuto del filo rosso l'altra volta, che era effettivamente un discorso più generale e introduttivo, era cercare di spiegare, prendendo un brano della Gemara, del Talmud, che c'è una filosofia dell'insegnamento, della tradizione ebraica, sotto questo aspetto non molto, oggi porrei un obiettivo, non come si insegna, ma porrei un obiettivo, qual è l'obiettivo dell'educazione secondo la Torah, sostanzialmente. E per questo cerco di, si insegnano una per una. Si insegnano una per una, ognuno secondo un'età che il bambino ha, e dà l'età, non dice 2 anni, 3 anni, dice quando il bambino è in grado di fare questo. E si mette il palikatano al bambino quando è in grado di non sporcarsi. Che si insegna il bambino a dire una berachà quando più o meno in grado di capire a chi la dice. E così via. Allora, è interessante, anche se non vengono affrontate tutte le 613 mitzvot, è affrontato per sufficienti mitzvot che si possa capire che l'età scelta e il modo con cui è descritta quella età è un ragionamento su cosa bisogna avere nella mente e nel cuore per capire la mitzvah. Quindi è un doppio discorso. Che cosa il bambino deve avere per avere quell'educazione, quella mitzvah, e come la mitzvah è fatta rispetto a quello che è necessario, vuol dire che capiamo uno dei sensi profondi della mitzvah. Per esempio, la definizione semplice delle era forte, se non si insegna il mio fatto non sa chi la dice, è un grande insegnamento, vuol dire che ogni volta che dice la verità questo bisogna avere presente, cioè che la verità è proprio un'interlocuzione con carattere buco, quindi il marchio, se il bambino non capisce a chi la dà, che ha una definizione di perché lo deve dire a chi dice la verità, non ha senso insegnarlo. Insegna nel momento in cui può capire. Abbiamo dato l'esempio che la Gemara racconta, la trattata di Berachò, che per esempio, dovendo dire, se i bambini possono dire o non dire la Berachà, si dice che Rabbà ha chiesto a Rabbà e Abayè, di cui uno suo figlio adottivo e l'altro era suo compagno di studi, a chi dice la Berachà, lo sa che lui dice la Berachà. E uno dei due ha fatto vedere il soffitto, e l'altro ha detto no, l'ha portato in cortile e ha fatto vedere il cielo. E tutti e due hanno un senso di Kadosh Baruch Hu molto preciso. Uno vedeva il Kadosh Baruch Hu quello che ti dà le leggi e quindi il limite, e l'altro vedeva il Kadosh Baruch Hu quello che è all'infinito. In realtà tutti e due hanno ragione, sotto un certo aspetto. Come tutta la vita hanno discusso, anche lì hanno discusso. Uno dei due vedeva, la Gemara gli racconta, che Rabbà dice zucchine e zucchine, più o meno, quando saranno grandi cresceranno assai. Cioè, hanno beccato trapparenti nel loro modo per tutta la vita. La Gemara, una delle definizioni di Gemara è proprio questa, la discussione tra Rabbà e Abayè. Come hanno cominciato molto piccoli a discutere, l'ho scritto in profondità. Ma curiosamente non sono del tutto sicuro che l'altra volta, io ho visto due riassunti per caso di questa del discorso l'altra volta, uno non aveva centrato però questo punto particolare, cioè di vedere l'età scelta, cioè insegnare quella determinata mitzvah e il modo con cui quell'età è definita come un criterio di ragionamento sulla nozione. Ci ritorneremo. Il filo rosso di oggi, invece, è un discorso su Shema Israel, visto rispetto a tre punti di vista. Uno, di fatto, che la Gemara, cosa che abbiamo detto anche l'altra volta, dice esplicitamente che quando un bambino è in grado di parlare, si comincia a insegnare due cose: trovarsi con l'anno cielo, sarci a Jacob, questo è uno dei primi versi, il secondo Shema Israel. Quando comincia a parlare? È interessante anche la successione, dice, che la Torah che ci ha dato, ci ha ordinato Mosè, è eredità di tutto il popolo di Israele, di tutti i figli di Jacob. Sai che non frega ragazzi, ma in qualche modo è capire perché questo è il primo verso di un bambino, che la Torah è di tutti noi. E poi ben delimitata che di tutti noi gli udì, è una definizione che la Torah è proprietà degli udì. È qualcosa di molto emotivamente legato agli udì. Tant'è vero che commentando questo verso, in maniera un po' gelosetta o trellesca, il commento più frequente che si dice su questo verso che Morasha e l'Arte Yaakov, eredità della comunità di Yaakov, non va letto come Morasha l'eredità, ma come Meorasha fidanzata. Cioè la Torah è la fidanzata dopo Israele, vuol dire che normalmente uno scambia, uno spartisce la fidanzata con terzi, quindi è una proprietà, è una proprietà nel quale dire, è un rapporto geloso del popolo di Israele. Questo non è una cosa da poco. Il bambino deve sapere che è una cosa che lo riguarda emotivamente in maniera molto forte, vuol dire che la prende, dà un'eredità, ma è suo in un rapporto molto forte, molto esclusivo. Secondo verso è Shema Israel. Shema Israel è un verso, è tutto il primo brano, Shema Israel sono per esempio forse il primo, forse il secondo, è difficile dire il primo senza il secondo, il secondo senza il terzo. I primi versi Shema Israel, bene o male, tutti crediamo di conoscere, ovviamente. Se uno dovesse aprire di dire se sono versi tantissimi dire a un bambino molto piccolo, la risposta sarebbe no, perché è difficile che un adulto capisca perché bisogna dire quei versi, non sono versi semplici, adesso vediamo in pratica cosa vogliono dire, specialmente per voi negli ultimi secoli, essendo stati appresi per il loro significato, più che tornare di quello che sta scritto nella Torah, dalla traduzione dei Goim, finisce che poi delle altre lingue finisce che quel piano si è chiaro col mondo, non è così chiaro che ce l'abbiamo. Dentro Schmeichel ci sono parecchie mitzvot, ci sono parecchie definizioni di qual è il rapporto con lo sforzo. Allora mi sembra che il primo modo con rispetto a vedere Schmeichel, più che semplicemente l'ABC che si dice al bambino, l'alfabeto che si dice al bambino, potrebbe essere inteso come una specie di obiettivo generale di manifesto dell'educazione, dove deve arrivare l'educazione. Non è che il bambino subito lo fa. Qual è l'obiettivo dell'educazione? Il bambino è chiaro già dall'inizio e capirà poco per volta, come tutte le cose, il bambino impara cose difficilissime, che impara a metà, poi progressivamente capisce, impara parole difficilissime all'inizio di cui non sa esattamente il significato, poi nel corso dei mesi o all'arrivo degli anni precisa il significato, impara la prima parola con tutti i significati che la parola può avere, quindi tutto deve imparare, però a maggior ragione diventa difficile capire il percorso poi che il bambino deve fare. La cosa curiosa è che se uno va a studiare Shema Israel e lo va a studiare, cosa che sarebbe l'obiettivo poi per apprendere, ma sarebbe una paracià che è da studiare una volta appunto fatto con la credenza, praticamente due volte al giorno uno dovrebbe riuscire a ricapire che cosa vuol dire e di aggiornarsi rispetto al significato di Shema Israel. È difficile spiegare a un bambino una cosa che è in discussione, in difficoltà, in necessità di approfondimento persino per il grande, cioè questa è una cosa. Se Shema Israel è l'obiettivo dell'educazione secondo la mitzvot, ma anche per il grande, quindi il grande deve insegnare al piccolo una cosa che al bambino è ancora aperta. Mettiamo che sia anche un bale munauno che fa il mitzvot, tutto quello che va, però ma più è dentro, più la cosa dovrebbe essere aperta per lui, cioè da capire cosa sta dicendo. Allora, ci sono due modi di studiare con dei versi della Torah. Uno, tenendo nella loro successione, perché è un discorso logico, cioè mai Israele. La prima frase introduce la seconda introduce la terza introduce la quarta e così via. E questo è un modo di studiare. L'altro modo è studiare prima il verso uno per uno, anche cosa dire internamente al verso. cioè internamente, però non comunque ti vedevi in assoluto rispetto ai grandi principi della storia, della rivoluzione, della Costituzione e tutta la Torah. Di guardare continuamente cosa il verso vuol dire per se stesso e cosa il verso vuol dire rispetto agli altri versi che conquista e dopo vederlo rispetto a tutto il resto della Torah. Allora, dire che Shema Israel, il primo verso, sia una mitzvah, è già un problema che mitzvah è dire Shema Israel. Comincio a fare un po' di domande su Shema Israel. Perché negli ultimi due, tre secoli, arrivano a dire che il banchetto è un monoteismo etico. Cioè, è una frase assolutamente senza senso. Non senza senso nobile come Shema Israel, è una frase senza senso se non approfondisce. No. Non corrisponde al testo. Allora, Shema Israel ha molti problemi come versi. Intanto, chi l'ha detta, Questo si capisce molto meglio quando io dico Shema Israel e si trasforma da un verso della Torah, in una frase che dico, che non è più un verso della Torah soltanto, non è neanche una tefilà, perché tefilà è Shema Israel, non è una preghiera Shema Israel. Scorte Israel, preghiera si rivolge che lo spiego. Chi è che dice Shema Israel? Quando io dico Shema Israel, a chi mi rivolgo? È difficile capirsi se uno non sa, secondo la tradizione, secondo il testo della Torah, secondo la tradizione, chi l'ha detto Shema Israel. Non posso sapere chi le dico io. Adesso tenete anche in mente che io sto pensando poi che noi, che dobbiamo ancora capire se queste cose noi le spieghiamo al ragazzino quando comincia a parlare. Vabbè. Allora, chi l'ha detto nella Torah e a chi lo diciamo noi? Perché è così diretta? C'è chi dice che è una frase diretta, ascolta più di qualunque altra frase del brano della Torah. È tutta una questione diversa, lo conferma che proprio come prende uno per la collottola. Ed è un po' strano perché non è una tefilà ingiuntiva o un verso, no? Ingiuntiva verso terzi. Ma almeno uno si prende un po' come Peter Sellers per la collotto alla sola, la sostanza, perché se no non si capisce cosa dice mai Israele come si dice da solo. Se lo dice da solo, si dice, può dire anche collettivamente, ma si dice da solo sostanzialmente. Quindi perché questa frase è così diretta? Questa frase che cos'è? Una citazione di un verso o una tefillà? O un brano della Torah? O uno studio della Torah? E che mi si fa? Una volta che ho detto questo verso, visto che non è chiaro con la tefillà, non è che chiede niente che non si traduca, non dico questo. Cioè, ma cioè, non è una richiesta che non si traduca, è impossibile che non la Torah, con una tefillà. Allora, queste sono le prime domande. La seconda, c'è un gioco, come molte altre cose della Torah, della tefilà, della tradizione, c'è un gioco tra singolare e plurale. Shema è per singolare, ascolta. Che voi dica ascolta se stesso è un po' strano, eh? Ascolta. E poi dice, ad sempre l'Akeno, è nostro l'Akeno. Ascolta Israele, mi rivolgo a me stesso, a lui, eccetera, è nostro. Quindi chi è, a chi è l'induzione, a chi è la frase rivolta? Il problema è una frase così diretta che poi parte dal singolare al plurale, che è un gioco molto frequente nella logica della Torah. Va capito ogni volta per quello che vuol dire, chi si rivolge a chi e chi ingloba chi, cioè chi. Secondo, a parte il magnifico che fai saltare tutti, l'unità che va capito cosa vuol dire è uno. Se è un numero per me può essere anche 17-41. Cosa vuol dire uno? Specialmente che cosa vuol dire, che evidentemente c'è una forte carica emotiva, però va spiegata questa carica emotiva, che Adoshev, che è un nome sostanzialmente, Shema Vaya, e già non dire cosa vuol dire avere un nome che te lo sono tu, Carletto, non Ligino, non so che vuol dire. Però si dice che Adoshev, che è un nome di Kadoshbaru Hu, è Elohim, Adoshev è facile. Mette in evidenza una cosa che c'è in un altro verso della Torah che anche è fortemente di carica emotiva, ma è senza senso se uno capisce, rimane senza senso che dopo qualcuno lo capisce. Il verso che si dice in tante occasioni solenne è Hashem Uelakim, che uno dice in maniera molto emotiva, perché si vede che è un verso molto carico, dice Hashem Uelakim, il Signore è il cognome è cosa vuol dire? Carletto è Carletto. Se io dico normalmente Carletto è Carletto, ma pare senza senso. E anche se dicessi Carletto Calderoni, che tanto per nome e cognome non è che è aggiunto molto, non è una frase così emozionante. Neanche per Carletto, neanche tutte le tribù di Calderoni.
Perché l'Istituto Abbandono le fece a Dio come giudice invece.
Questo c'è un passo avanti, ma che vuol dire allora? Perché è così emozionante dire. E che rapporto è con la conclusione, dire Adoshem pure Elohim. Se mai sarà Adoshem Elohim, che è la prima frase, se mai sarà il primo pezzo, ascolta e sarà, cosa vuol dire ascolta poi, perché io sto dicendo a me stesso. Secondo, Adoshem Elohim, qui c'è questo gioco, che va capito cosa vuol dire però questo gioco. Se dico Carletto e Calderoni, c'è un Carlo dopo me, no, non arrivo. E Carletto e Calderoni, che cosa voglio sottolineare? Detto Duce, però tiriamo fuori quella che è la predicazione, c'è una notizia nuova, questo pezzo del verso vuol dire. E che rapporto c'è con l'ultima parte, l'ultimo terzo del verso, docente ha, è uno. Non sta dicendo Carletto e Calderoni ed è uno rispetto a tutti i Margaria. Uno rispetto a che? La frase è una frase antipoliteistica. Non dire l'unicità, l'unicità rispetto a che, per esempio, molto spesso dall'illuminismo in poi, dalla Sky in poi, si dice come una dichiarazione contro altre divinità, mica tanto vero,
No, lei ha parlato a chi ci rivolgiamo, la prima parte, quindi al popolo, che fa una cosa che è sociale, poi, invece siamo invece in qualcuno, del popolo...
Ma uno rispetto a che? Che erano due.
No,
che non è
Dio. A Dio, noi siamo solo rispetto
a Dio, cioè noi siamo tanti rispetto a uno, ci tira tutto a tutti. Questo è un tentativo, dentro il verso, no, dentro il verso, non avevo giudizi. Io sto cercando di riportare tutta la discussione rispetto a quello che il verso dice, non fuori. Questo è un bellissimo trattato sulla divinità in Giappone, mi fa piacere, non c'entra questo verso.
Ascolta
il Signore. Ok, ascolta questo, cos'è che devi ascoltare?
Come per Dio, è la parola del Signore, come per Dio.
E allora tutta la Torah che devi ascoltare.
Sì, certo, però questo è il terzo nome, che ascolta il per Dio, lo devi ascoltare, insomma, questa è la prima cosa che fai il per Dio, perché in posizione.
Intanto, se uno dice così, che mi sembra vada bene, però non è che tu sia smante. Cioè, proprio come Peter Sellers, ascolta che se no te... No, poi che venisse notato che è una frase un po' Peter Sellers, vi ricordate il film di Peter Sellers?
Ascolta...
Cosa vuol dire uno? Allora, adesso tre domande. Che vuol dire? È così ovvio, diciamo che c'è fuori che proprio non vuol dire che fa di tante, è unico, ma... Unico rispetto a che? In questo verso, che vuol dire?
Ascolta, il fatto potrebbe non essere imperativo, ma il punto esclamativo, cioè quello che ascolta, dipende da come uno poi rivisitando ogni giorno questo cinema di tre, può assumere un significato. È uno nel senso che è uno e è uno nel rapporto con ognuno di noi, cioè che ha un rapporto con ogni singolo, che ha un rapporto proprio... che è uno il rapporto a uno.
Quindi non è uno rispetto ad altre possibili entità, è uno rispetto a noi. Non piace?
Sì.
Ma a lei non piace, non c'è una smonta terribile. Normalmente si accentua più l'altro, è uno rispetto ad altre possibili entità. Il più comune è questo, se qualcuno vuole contraddire, il più comune è questo, cioè uno rispetto a tutte le altre divinità. Che però, senza offesa per nessuno, è un po' imbecilletto che dopo 40 anni di riserva dice è uno, guardate l'unico, è Berlusconi, non si confondesse con Beltroni, è un po' foro. E internamente al verso, allora, c'è anche la possibilità che venga detto rispetto ad altre linee, che molti hanno fatto, è quello prevalente come spiegazione. Persino Rashi lo accetta negandolo. O lo nega ponendolo in discussione. Poi c'è questo rispetto a tanti, e poi internamente al verso cosa vuol dire uno?
Pensiamo.
Pensiamo, bisogna pensare. Il quindi il sogno di oggi è questo, che facciamo tutta la discussione su questo e poi concludiamo dicendo possiamo fare un'altra riflessione su questo, capite? Il sogno è che la risposta buona vuol dire possiamo farne un'altra, vuol dire ha dato abbastanza. La domanda più grossa è che mitzvah c'è, se c'è una mitzvah, che cosa mitzvah c'è in questo verso? Che cosa devo fare? Non so, correre intorno a Piazza Colonna, che devo fare? Cioè, cosa ci devo fare con questo verso?
Devo spostare. Io ho detto che nel senso che tu devi rispettare soltanto lui, non nessun altro, deve. Io sono unico, cioè la parola stessa che sono proprio unico.
E sicuramente è vero, però non era dovuto alla Torah, visto che nel libro di Ari, all'inizio del libro di Ari, è poco dovuto alla Torah, la gente si è capita questa cosa. Cioè non aggiunge questo verso, non aggiunge altre cose. Una volta che ci sono gli asserita di Perotti, i 10 comandamenti, dire che uno è talmente detto passare come movimento 10 comandamenti poco dopo. Quindi ripeta la cosa che ti ha detto nei 10 comandamenti, non aggiunge molto, quindi cosa aggiunge qui, ripeto i 10 comandamenti? Qual è la, se c'è una mitzvah, perché se i 10 comandamenti sono, diciamo i primi due, io sono e il secondo non avrai altri, cioè non aggiunge nulla.
Sì.
Il
fatto di dirlo, ma...
Dirlo. Questa frase, cioè, la mitzvah è dirlo, infatti è così, anche così, cioè la mitzvah che si riduce bisogna dire due volte al giorno questa frase.
La traduzione forza sarebbe ascolta Israele, Signore, tuo Dio.
No, nostro, no. Alla fine, quando è riferito a Kadosh Baruch Hu, il plurale passa in cavalleria.
Io la penso la mitzvah,
non c'è il fuoco, la mitzvah che se ne riduce è quello che ho detto prima, che ho detto lei, perché bisogna dire, si riduce ai versi successivi, che bisogna dire questo verso due volte al giorno. Questa è una mitzvah pratica che è. E tra l'altro, che cos'è dire? E quando l'ho detta, dire e ascoltare, cos'è questo dire? Però? Tanti versi una cosa, perché questo, tra parentesi, in tempi antichi, questa, oltre al fatto che i maestri hanno stato detto che in questa parasha, cioè nel primo brano dice Maestro El, quello che finisce con Vicereca, ci sono ripetuti i 10 comandamenti, la serie di Berotti. Comunque una volta si diceva, no, c'è Maestro El insieme la serie di Berotti, si vedono tutti i giorni le due cose insieme. Poi siccome la gente si stancava, hanno smesso di dirlo così, però è come, che cosa vuol dire dirlo? Allora, dirlo vuol dire molto vicino a studiare, però cos'è di più? Con questo dirlo cosa faccio? Questa frase così forte, noi la viviamo forte, però non sappiamo dire dove è forte ancora, eh? Dove è la forza di vibrare? Perché così emoziona? È uno.
Accettato lui stesso dopo. Cioè, accettavo
proprio comune,
cioè
no. Se
io stesso che
facevo. Allora, chi nel conto della mitzvot, la mitzvot deve contare rispetto ai versi, questa è un'operazione molto interessante che hanno fatto i maestri da qualche secolo, cioè alla fine le mitzvot sappiamo quali sono, ma in quale incastro linguistico di quale verso si prende, cioè alcune mitzvot sono prese in 10 versi, allora il famintirno, la parte generale, la parte generale, da un verso particolare, c'è cioè uno studio, allora, uno studio particolare, da questo verso qui non si prende fuori che bisogna dire due volte al giorno, non si prende quando dice bisogna fare come era. Da questo verso qui si prende, una cosa che si prende è cavalata al Malkut, cioè di prendere sopra di sé il regno di Kadosh Baruch Hu, di prendere il senso della del regno, la presenza, di accettare Olmokut, Kabbalah Olmokut, accettare l'Ikut, l'unità, ma cosa vuol dire accettare l'unità? Quale unità mi proponete?
Prima stavo pensando, forse uno ha detto che i padroni sono uno, quindi dichiarare l'unicità dell'unità all'interno dell'unità apparentemente doppia, quindi prendere, non prendere su di sé, perché si impara da un'altra parte, l'opera appunto, eccetera, ma bensì in questo momento dichiarare e cercare di unire, come dire, venire le indicate ricerche, certo,
sì. Ok, quali sono le entità? Tutto, quali sono? Questo torna a casa con la cresta e fa chicchirichì. Essendo ben note, allora, un attimo, non è la prima cosa che si ricorda di Shema Israel, che Shema Israel è l'Ichud prima di tutto, e anche la parola Mitzvah si dice così, chiama, linguisticamente è così, è l'unione di Shema Maria e Shema Elohim. Adesso non c'è l'adocente, non è la prima, che la parte in questo senso se non la studia, che è da dentro in tutte le comunità ebraiche la frase Doshem Elohim viene usata in momenti molto solenni, che è una frase di per sé, se uno capisce cosa vuol dire in profondità quando la dice non la capisce, sarà molto emozionante e anche civile. Questa dimensione è interessante che tutta la comunità lo recupera una cosa molto forte emotivamente. Allora, però l'unicità non è l'unicità di Kadosh Baruch Hu rispetto a terzi, che faranno consiglio, se non... ma rispetto è interno, è te dal verso, se vogliamo dire, a terra Kadoshem, è te dal verso, se vogliamo dire, perché Kadoshem è Elohim, che Elohim è Adoshem, anzi, cosa dice Kadoshem è Elohim o che Elohim è, diciamo, tutte e due? Cosa sta dicendo? Adoshem è Elohim, cosa sta dicendo? Adoshem è Elohim, dice Kadoshem è Elohim, ma Shema Israel cosa dice?
Dirlo non significa necessariamente dirlo in privato in un po' come una musica, dirlo ascoltare da altri, e quindi quel dirlo lo vedrei come proclamarlo, non portarlo nel mondo.
Noi siamo bravissimi a riportare nel mondo, però quindi che capire quello che vuol dire. Ancora non abbiamo capito cosa vuol dire. La prima volta che lo dico.
Come
si
dice ognuno come intercettore,
la proclamazione verso terzi.
No, nel senso.
Il mondo.
Sono verso il
creato. Ok. Però, visto che hai detto che è l'unità dei due nomi, che vuol dire qual è l'ordine della cosa? Qual è il nome prevalente? È lo stesso di Adoshem Elohim? È il Carletto che è Calderoni o Calderoni è Carletto? Non so così. Ma detto banalizzato, non è tutt'uno, adesso non è tutt'uno. E se andiamo su questo capiremo perché è una frase importante che mi perché una, se riusciamo a capire l'aspetto emotivo della frase, sì, maestri dicono anche aspetti filosofici, è una cosa che uno comincia a dire al bambino, sai, il proposto braccante è che c'è la discussione sulla croce.
Quando scende il nome e lo creiamo è nostro,
con un aggettivo. Vediamo l'associazione adesso un po', abbiamo cominciato a capire più o meno in che area ci muoviamo dentro il verso.
Ma è che effettivamente la scena è l'ordine, effettivamente abbiamo detto che Shema era, abbiamo cominciato a dire che Shema era al singolare, che Shema Israel poi era al singolare, quindi ritorniamo da Shema, da nostro Signore, dal Signore a nostro, io ritornerei un'altra volta sul singolare, cioè a Shema, Signore, storia, cioè singolare, perché cominciamo con singolare e seguo il singolare.
Ok, questo è chiaro che ognuno lo può sentire in un certo modo, percepire, ricordare, capire, eccetera, eccetera, si parla di un insieme di persone che accetta che vuole avere un rapporto con lo sviluppo, ok? Una volta che accetta di non avere, i modi diversi con cui ognuno lo sente suo sono la stessa cosa. Questo va bene. La spiegazione del verso, poi ci piace o non ci piace, un altro discorso, spiega il senso del verso. Però rispetto ai due nomi che ci sono, cosa aggiunge? Rispetto ai due nomi che ci sono, cosa aggiunge questa frase? Allora, una è l'unificazione, cioè dire, se ognuno la considera suo, allora tutti i sui fanno nostro e rimane uno. Questo ha un senso.
dire la vita tranquilla che vorrebbero pure è tutt'uno con la vita della famiglia.
Che vuol dire? E poi? Che vuol dire?
Perché prima c'è la vita tranquilla, che è la necessità di esistenza del mondo, e poi c'è la vita
tranquilla. Non dice così. Non dice così, dice Adoshem. E lo chiamo Adoshem, per fatto.
Sì, contrario.
Adoshem è Elohim. Dice che Shem Avaya è anche il Shem della giustizia. Una cosa che non cade in questo, dice che Shem Avaya è Shem. Questa è un'altra frase. Sono studiato, proprio che impara con questo, non dicono la stessa cosa. Adoshem è Elohim, Adoshem è Had, dice questo. Allora andiamo poi, dopo che abbiamo chiarito linguisticamente, andiamo proprio sull'emotivo, cosa vuol dire, sul relazionale, che cosa vuol dire. Dire, Shem Avaya, cioè quello che passa con il nome buonino, è quello che è giudice di tutti noi, e di tutti noi, ma è giudice di tutti noi, e è adoscente però. Vuol dire che c'è un'affermazione molto chiara che dei due nomi uno è più sostanziale dell'altro, cioè se uno dei nomi si assorbe dell'altro, è Shem Elohim che si assorbe a Shem Avaya, cioè rimane Shem Avaya. È chiaro? Chiaro? Allora, rispetto a questo, dicetela un po' così, adesso mi sembra veramente un bambino di 3 anni, ammesso che uno gli capisce che c'è un riferimento a un'entità esterna, che poi non è un essere umano, di dire, come lo tradurreste voi anche?
Buono, tutto che è buono.
Adesso andiamo un po' più profondo. Giusto. Quello che giudica è buono. Diciamo, già un po' più cattiva, però io non ci piace che mi giudichi. Che punisce un bambino, non so se è giusta la frase, ma un bambino sotto questo, o quello che te mena, o quello che ti leva le cose, cioè chi ti dà lo schiaffone, chi ti dà il bacino è lo stesso. Sì. Adesso non è esiste Manitou, che è una cosa un po' seria. Dire, quello che temeva, quello che dà la terra, quello che dà il bacino è lo stesso. Chiaro? Adesso, il bambino già c'è un problema a capire che è quello che dà il bacino perché gli dà il cetto della caramella, lo carezza, lo stesso dello schiaffone, lo fa una cosa che non fa, già c'è un problema. E lo recupera rispetto a un rapporto generale, rispetto alla correttezza della relazione di cui sei capacità della cosa, però dentro questa cosa, nel rapporto con il Dorfu, almeno la Torah, ci mette qualcosa di più. Vuol dire, nel rapporto col bambino, adesso avere questo scarpa che appunto il bambino non può capire, se uno accetta o non accetta, ci può anche non piacere, non tutto quello che c'è la Torah ci deve piacere, l'importante è che ci confrontiamo. Vuol dire, quello che ci dà una cosa che proprio non ci va e non ci sembra che ci stia proprio bene, cioè quello che ha ammazzato l'altriere incidente totale Carolina, è quello che ti dà il bacino, questo è un po' difficile da accettare. Quello che crea i terremoti è lo stesso di quello che ti dà il bacino. Un principio che Hashem e Had nella tradizione ebraica in un certo periodo storico in maniera molto particolare era la negazione, non che esiste Manitou, Brahma, che non esistono due Reshuyot, che non esiste il principio del bene e il principio del male. Questo è un problema ebraico. Manitou, con tutto rispetto, non ho niente contro Manitou, assolutamente, però è molto meno importante dal punto di vista che dice il suo maestro Ebraico. Dal punto di vista c'è Maestro El, dice a Decembro che non lo c'è una cazzo, vuol dire che la sberla e la bacina sono la stessa cosa, e tenendo che lo sberla non soltanto una cosa la punizione diretta, poi ancora capirla, non la capisci mai in realtà, ma una cosa che ti sembra sproporzionata, è difficile capire, cioè il terremoto, la Torah prende posizione, non dice il terremoto così scappa di mano a casa sua, se ne assume la responsabilità a casa sua, piace o non piace?
Questo è come il terzo che dice che nessun male è facile, nel senso da dire che se è una punizione che è giusta, nel senso da dire che fa anche a sé.
Hai sentito di recente questo, vero?
Veramente è una presa.
La Torah dice questa cosa, che è antipaticissima, non ha dato di dirla, di ridirla, che mai sta qui, però dice la Torah, che tutto quello che succede viene dalla sua voce, compresi i terremoti in Giappone. Questo è un punto che è molto duro nel modo di pensare ebraico, che se qualcuno è uscito proprio dal modo di pensare ebraico, poi andava alle palle oltre, e questo non si può capire. In materia di questo andava molto spesso fuori. Oppure credeva in due dei suoi occhi. Il motivo teorico per cui qualcuno è andato fuori nel mondo ebraico era che credeva in due dei suoi occhi. Mentre non c'è nessun interesse nella Gemara per chi è sbandato andando da altre parti e messo che si è gestito, fondando o non fondando di terzo. La Gemara ha una grossa discussione con quelli che credevano che sono due dei suoi occhi. Cioè che credevano che c'è il Dio del bene e il Dio del male. Questo è. O che il male se deve prendere a sposare qualcun altro. La vera, non mi piace sapere, insomma, la vera rottura era chi tagliava, chi diceva che sono tuo potere, cioè che negava che terremoto non era stato tu. Oppure se ne affermava così tanto, non sai che ti dico, ma lì è una colpa è. Sempre in mano con la sua tu. Cioè, l'esempio classico, molto interessante, adesso non entro in discorsi particolari, mentre nel pensiero della Mishnah della Gemara non si affronta mai teoricamente, non è un problema cristiano, non esiste proprio. Non dice niente che ci tocca nella sostanza, invece il problema dei due rifiuti, il problema della figura di Acher, che non è che ha fatto scuola, è un grosso problema di uno che diceva c'è un maestro, la cosa che non dice, c'è un maestro che la lingua viene mangiata dai maiali, è stato torturato, gli dice sai che ti dicono che ci sono due rifiuti. E quindi me ne vado. E quindi non vale più niente. Questo è un pensiero che però con molto infallibile, che sente che è sbagliato, non ti pare, ma che ha senso, nel senso che è una cosa giusta, è una cosa sbagliata ma giusta problematica. Cioè accettare che i terremoti vengano dal caso Q non è simpatico. Con tutto, adesso dico il terremoto che è una cosa effettiva. E infatti i bambini te lo dicono.
Arrivati tra virgolette, ritardo della ragione, quando si incominciano a farsi dei dubbi più concreti sul concetto di religione e di divinità, non diventa più un valore proprio dei genitori, ma un valore proprio. Il primo dubbio è proprio questo, cioè come posso io adorare una divinità che
però Smartelli dice proprio questo, c'è mai Smartelli dice proprio questo però, che ti metti in rapporto con Carlo Sborbucchi e dà il bene e il male, non è simpatico, molto bene dice che escludiamo Manitou, già che ci siamo Brahma, lo spirito della terra degli indiani, insomma.
Però dice dà il bene e il male da due temi.
Ah sì.
E quello che dice effettivamente noi siamo figli suoi di Dio, quindi la posizione che
dà. Questo è l'altro aspetto di questo verso.
Perché esatto. Non ci può fare,
ma... che nel pensiero della Torah questo ci sia è vero, però questa è una conclusione da raggiungere, perché dire a uno guarda che perché adesso te la giornata 4 se non so sapessi tanto ti fanno bene. Comunque rispetto a questo principio, bambini molto piccoli, visto che adesso gli rompiamo le scatole, io mi pronto assolutamente da 20 anni a Sadì, che in maniera assolutamente esagerata e sbagliata su la Shoah, l'unica domanda di buon senso che i ragazzini ti fanno, ma se si resti soccativi perché cosa sono quella creata? Che è una domanda religiosa, nella sostanza, è un detto nel punto di vista del bambino, se il male c'è, che il peccato dopo si prende il senso di sessualità, non entro nelle cattiverie terribili dei tedeschi, ma riportano molto praticamente il problema della radice. Allora, o è scemo, con tutto rispetto, o se ne spiega perché. Se mai Maestro pone questo problema qui, non dà scappatoie al padre o alla madre a chi insegna il Maestro Er, quello che dice, ad scemo ok, non ad scemo caro. E pone il problema anche dell'altro. Cioè, allora, pone come l'avevo detto qui prima, cioè ad scemo ok, non siamo tanti, siamo tutti udini, Allora, il modo di capire di uno di noi è sempre uno. Questa non è solo una distinzione teorica. Dice adoscendo lo chiedo, vuol dire anche adoscendo, che poi diremmo che è uno, però si occupa di ognuno di noi. Questo vuol dire lo chiedo. E l'aspetto di Elochemo, l'aspetto mi dà tardin, e anche mi dà tardin, non soltanto mi dà le botte, ma perché si occupa di ognuno di noi. E il giudice, se lui notoriamente imbroglia a carte, lo può punire lui che solo ruba le caramelle, deve dare a lui le botte delle carte, ruba le caramelle. Giusto? Quindi il giudice è uno che entra in rapporto diretto, che c'è la parte negativa delle botte o dei premi, quello che è, però la parte che interessa il maestro non è le botte e i premi, la parte che interessa il maestro è che ha un rapporto con ognuno. Allora, ad Hashem, che ha un rapporto con ognuno, nel bene e nel male, è errato. Quello che tu vedi una volta buono e una volta cattivo è errato. Rashi va più di là di noi. Non vediamo che l'Asci è il tempo delle... Pensate anche, non che i cammini secondo l'interno guardino molto di dare risposta al mondo in questa maniera solicistica, ma insomma, in un momento di grande rottura non creato da noi, l'Asci dice, lo sembra la fine, lo sembra fatti, lo dice sul posto, dice, ad Hashem che adesso è chiamato solo, sarà chiamato da tutti, oggi è chiamato solo da noi, domani sarà chiamato tutti, non dice che è uno o tanti, che il nome, una grande formazione, dice il nome sarà chiamato da tutti, non nega che tutti, non dice che tutti sono necessariamente idolatri, cioè tutti lo chiamano in maniera diversa, perché una frase di un amore nei confronti del mondo è finita. Vorrei dire, adesso che noi siamo i primi della classe, che abbiamo l'accordo su tutti gli altri sono cattivi, a terra, non dice questo.
Soprattutto
molti
dicono che
sono
pensato di sovrinatismo come se faccio di prestare, ma è un messaggio di rispetto verso gli altri che stanno facendo il percorso.
Non so se affronta questo problema. La prima parte la puoi dire, la seconda non so se la puoi dire. Adesso dove dice? Sta molto attenti a rimanere dentro quello che il verso dice in quanto tale, non per l'altro. Allora, Rashi dice... Mi farete contento della Vascoli, perché gli fa pubblicità, perché dice proprio il tele sta fa brulare. Allora, Dossem lo chiedo, Dossem è fatto. Dovrebbe lasci omettere Shemai Israele. Quindi dice, Shemai Israele è un altro discorso, lo faccio un altro giorno. Lasci come taglia la situazione è molto importante, perché secondo il taglio la situazione vuol dire che non affronta il problema dell'altra parte. Allora, commenta, Dossem lo chiedo, Dossem è fatto. Dice, queste due, divide per due, Dossem lo chiedo, Dossem è fatto. Ad Hashem Sheu Eloheinu Ata, e lo è un morto, da Kadosh Baruch Hu, che adesso è Elohim e non per i popoli, Uatid Yot Hashem Echad, sarà un giorno Hashem Echad. Poiché è scritto, poiché allora rovescerò sui popoli, verserò sui popoli, una lingua chiara per chiamare tutti in un nome di Kadosh Baruch Hu. Non parla di sostanza di rapporto, parla del nome di rapporto. Perché a quando, ovviamente, noi abbiamo una visione non molto tollerante nei confronti di idolatria. Cioè, possiamo dire che non prendiamo provvedimenti, ma il fatto che prendiamo completamente sbagliato, perché non, diciamo, dipende con quale idolatria e quale idolatria. Venne mai. Bayomo U, ISM è fatto, Sumo è fatto. E detto anche, sarà in quel giorno, Kadosh Baruch Hu sarà uno e il suo nome sarà uno. Allora questo è un Rashi super gonfio, nel senso spiega, perché non poteva finire senza due citazioni, dicendo che allora fu Eloenu, Hashem che Eloenu, ora, e non dei popoli, un giorno sarà Hashem Echad. Ma i due versi che dà fanno di più. Uno dice che io verserò una lingua chiara, perché adesso non sto versando la lingua chiara, rovescerò, verserò, verserò, affinché possano chiamare tutti nel nome di Hashem. Secondo verso, come se non bastasse, in quel giorno sarà Hashem Echad, il suo nome è uno. Che vuol dire il suo nome è uno? Che tutti lo chiameranno allo stesso modo. Non so se questo vuol dire tutti lo chiameranno Carletto, nel senso che tutti chiameranno nella stessa direzione, poi il nome di Carletto fu, veramente Carletto è importante che tutti ci rivolgiamo a tutti. Adesso, questo verso si capisce molto bene, noi dobbiamo vedere qual è la mitzvah, che la mitzvah è di dire, ci va a essere, beh, viene dopo, ma quella che la mitzvah è di Kabbalah non c'è mai, c'è. Però la mitzvah è anche legata a il verso successivo. Lasciate vedere anche Baruch anche morti, poi raccontiamo una cosa. Il verso successivo è adattato a Shem Eloheka. Adesso bisogna trovare che rapporto c'ha tra questo, cioè Shema Israel e Arta.
Il rapporto dovrebbe essere, visto che la prima domanda è il secondo bambino, è come fa a essere lo stesso Dio, quello che ci manda di persone, ci manda di parenti, appunto se lo pone questo problema un bambino che, diciamo, crescendo e maturando dovrebbe man mano capire che è lo stesso per il suo bene, quindi come gli altri, ricollegando il verso di Rashi, come gli altri popoli che ancora non hanno capito che è per il loro bene e quando lo capiranno attraverso la lingua di Rashi, loro saranno cresciuti, saranno maturati.
È un po' monolittico, eh? È un po' monolittico. Io ci sono più sugli intimisti, come scuola.
Non si può.
Siamo qui sull'esperienza.
Non si può avere una seconda velocità. Magari si deve fare del bene, bisogna amarlo anche quando.
No, diciamo quale.
Delle situazioni spiacevoli.
La crescita è trovare il bene dal male, cioè fa parte della maturazione dell'uomo.
Allora, già ci ha dato una bella botta di pensare che Dosen, quello delle botte e quello dei bacini, anche quello delle botte, però è sempre quello dei bacini. Già, è una bella cosa. Adesso faccio accettare tutto, anche i terremoti, per quanto c'è un terremoto, un po' troppo.
Ce ne sia un'altra risposta, però a persona, perché dice, Adonai e lo è, no?
Nel secondo verso.
Quindi che vuol dire? Vuol dire che a ognuno di noi, come dire, farà quello che si merita. E in quel caso, una parola più cattiva e lo amerà. Questo è il tema.
Non è una cosa molto importante che tu lo amerai, cioè tu singolarmente.
E come viene?
Devi amare quello che ho scritto sopra, cioè che non vende mai, che ho parlato sopra, no? E all'inizio la sconfitta è, cioè la collettività.
No, secondo verso è Merai,
sei tu quello
che mi fai. Adesso, manco il Calderone quando la schiaffoni poi dice amami in quel momento fortemente, neanche lui. Allora, qui c'è una spiegazione su realtà, c'è una spiegazione molto bella ma da capire dello sforno. Lo sforno dice che sma la sotta var sei tarde e na a certa vin senza clip nichbat kade arava è l'amore di Kadosh Baruch Hu, è la definizione sua un po' filosofica ma molto non ti esatto non farà Napoli al sole mio ma sono tipo quello sarai contento di fare una cosa che gli piaccia che è buona per lui quando capirai che non c'è fine, nikbat, che io lo vedo piuttosto che onorevole pesante, che ha peso, che ha sostanza,
come questo. Vuol dire che l'Ara si dimostra nell'aver gioia nel regalare qualcosa che ha dato a voi. Vabbè, questa è una buona dichiarazione, i regalucci tra innamorati è una buona, di solito finché c'è qualche regaluccio si fa. Sono d'accordo, che è una prova, il voler dare sia un desiderio corrispondente all'amore, siamo abbastanza d'accordo, il voler dare. C'è chi dice che la radice della parola avace sia nel senso di dare. Ma lui dice, racconto anche un vivente che ha fatto un grossissimo commento su Sforno, dice lo Sforno non spiega beata come un ordine. Non è un ordine, ha stare la conseguenza di Shemai Israel. Adesso vorrei spiegare come dire. Cioè, è uno sviluppo, è una conseguenza inevitabile di Shemai Israel. E lui lo dice bene, vorrei che ci rimanga in mente, voglio che lo tiriamo fuori.
Comprenderà la giustizia di Dio sia nel concedere le cose, insomma, piacere.
Tutti amanti degli schiaffoni, anzi, un masochistico estremo.
Perché non c'è collegamento tra la rivalità.
No, lui dice una cosa molto profonda, Ralph Cooperman, spiegando a Sforno, ed è quello che Sforno secondo me proprio vuol dire, che dire che la conseguenza del primo verso è reata, è una conseguenza, non è staccata, e vuol dire che dobbiamo andare a trovare un'altra cosa dal primo verso, che non è semplicemente in contrapposizione agli schiaffoni, che in assoluto nel primo verso è detto molto fortemente perché quello che dà gli schiaffoni non può essere altro quello che ti vuol bene, perché dice ad Oshemelo che non Oshemelo ha. Dire, il primo verso dice che Kadosh Baruch Hu è uno in quanto si occupa di ogni singola persona, e il fatto di occuparsi di ogni singola persona in un modo o nell'altro, in tutti i modi, è una prova di Ava da parte di Kadosh Baruch Hu. Il primo verso studiato da Sforno dice, il primo verso dice che Kadosh Baruch Hu si occupa di ogni persona e quindi ha un rapporto personale con ognuno e quindi si preoccupa di ogni persona. Non è che voglio fare di dolcinate, ma la Ava nasce da Kadosh Baruch Hu, di rendersi conto, solo che uno capisce che c'è una Ava che nasce da Kadosh Baruch Hu e la sente e la capisce. Può accettare questa cosa degli schiaffoni, vabbè, che non lo so, neanche mi piace lo stesso, non so, mi piacciono i terremoti, non voglio schiaffoni. Ok? Non sono un pochino volutamente, però non è anche che i nostri maestri, perché la Gemara ha scritto in maniera esplicita che Rabbi Yochanan, quando gli hanno detto tutte le cose che verranno Scia, sarà bellissimo, magnifico, cioè, sarà, ma prima tutte le tragedie del mondo, lui disse, Yetero lo Hamelo, venga pure, ma noi tutti miei, che non voglio vedere tutte se non io prima, Yetero verrà chiaro. Anzi, dire che tutti gli piacciono i terremoti, le botte, gli schiaffoni, anzi più ce la... No, un attimo, qui dice, il senso della frase è che accetti anche il din, va bene, però puoi accettare il din se capisci prima che c'è un rapporto individuale. E questo non piace o piace, non lo so, però è molto il senso profondo del passaggio dal primo libro della Torah al secondo libro della Torah. Cioè, il primo libro della Torah piano piano si introduce che qualcuno ha fatto al mondo, vabbè, può essere creduto, ma il senso profondo che è rilevante è solo l'introduzione di dire che Kadosh Baruch Hu, che ha creato il mondo, lo ha creato per occuparsi delle singole persone. La grande chidush, la grande innovazione della Yetziat Mitzrayim, per cui è tanto importante quanto la creazione del mondo, forse di più, è che se la polemica, tutti i maestri dicono che la polemica per noi, da Moshe e Faraone, per noi gli egiziani, era che gli egiziani credevano che c'erano lei, anzi se volevano di 2, 3, 5, il punto è che non c'era scappata, sì, che non c'era un rapporto diretto da parte di Kadosh Baruch Hu verso l'essere umano, sai che ne frega. Allora la risposta è che Adoshev, Shemai Israel, Adoshev, le Yetziat Mitzrayim, Shemai Israel, vuol dire che si occupa di una singola persona.
C'è un piccolo
problema. D'accordo.
No,
non lo so, ma con lui se per questo, lo conosco bene. Io lo conoscevo. No, no, tu manco un peso. Vabbè, sei fatto progressivo.
Non crediamo,
scusa.
Allora,
si occupa di ognuno singolarmente e c'è questo rapporto, diciamo, di giudizio, no? Ma il giudizio implica una punizione dove c'è motivo, quando c'è motivo, io, il bambino, sbaglia e becca le sue fonti. Qual è il discorso di Dio? Se lo sbagli, come fai ad accettare questo rapporto cioè questo rapporto personale, se non ammetti di aver in qualche modo sbagliato, oppure nel caso di un bambino piccolo che viene vinto non dalla mamma, da l'interno, come fai a comprendere, cioè perché ti ha dato la funzione, salito e criticare, tu non hai fatto niente, ti ha dato la funzione, adesso nel caso del terremoto, a maggior ragione poi è il suo amo, in qualsiasi altra grande, piccola, grandissima.
Ho detto lei non la guardia.
È complicato non prendere questo discorso a persona, ma c'è un rapporto personale rispetto a un problema.
Allora, uno dei principi. Ma è, non ho capito tutto quello. Lo dico, lo
dico.
Sicuro.
Come che non contesta dalla loro, perché dire che tu non capisci quello che dice, come è. Quello che capisco.
Quello che dice non c'era bene quando gli viene raccontato molto chiarezza questa stessa cosa. Quando non c'era bene, non c'era storia della paglietta, quella cosa qui, gli dice la mareota, perché hai fatto male a questo popolo? Però spero, la Torah gli risponde, io me lo chiamo a mia docente, la stessa frase, non so. E lì viene, gli spiega che no, questo nome non era mai stato usato prima, non si chiamava Carletta. Io me lo chiamo a mia docente. Allora, il problema, come, allora, abbiamo capito comunque un verso lo scacca. Sul rapporto individuale, noi diciamo che c'è un rapporto individuale, Rashi lo spiega non, per i popoli e anche oltre che per noi, quindi bisogna dire guarda che anche per i popoli, non credere che solo per te, questa è la spiegazione di Rashi. Lui ha detto che dentro al popolo, Dante ha detto dentro, come si chiama Dante, dentro al popolo, no, sono uno che pensava che potesse riferirmi al nostro antichino. Allora, ha detto dentro il popolo che ogni persona deve sapere, quindi è andato vicino al concetto di Shkaha, cioè rapporto individuale. Allora, in questo senso, il rapporto individuale presuppone due cose in questo discorso che stiamo facendo. Uno, che ci sia un aspetto di Ava che vada al di là del Dio, cioè che ci sia la possibilità di, per lo sconosciuto, di voler esercitare il Dio, di dover voler aver fatto il patto del Dio, ma che possa andare anche al di là del Dio, in bene. L'Ava va al di là qualche volta del Dio. E questo è un problema che, è chiaro, quando dico cose è chiaro, che l'amore di Kadosh Baruch Hu va al di là del giudizio. Può anche voler bene al di là, anche nel momento dello sbaglio. Il Cassidim dice, il Balcem dice una cosa molto bene, in qualunque posto cadica sempre nel seno di Dio. Ti credo sportivo non è una parola di Dio perché vuol dire Zeus. In qualunque momento carico, dovunque carico, la merda che cadi, cadi sempre in braccio alla calatura. Quindi non c'è una lontananza. Allora, questo crea un attimo problema, se c'è un eccesso di Ava da parte della sua bocca, che mai sarebbe dire ovviamente che è questo. C'è qualche conto non perfetto matematico anche da parte del Dio. D'altra parte, per arrivare da Shema Israel a Reafra, come dice lo sforno, ci deve essere un Ava da parte dell'uomo che è indipendente dalla ricompensa. Che Ava per Ava. Cioè, c'è un momento che l'Ava deve diventare Ava, c'è natura per Ava, cioè un affetto che è indipendente dal guadagno, non è un matrimonio di interesse. Nava vuol dire che a un certo punto ci si preoccupa, si vuole bene proprio all'altro, quanto altro, indipendentemente dal vantaggio che c'hai. Dovrebbe. Eh? Esatto, quindi, allora, questo discorso sul problema del schiaffone bacino, chiamiamolo così, pone che i conti non sono perfettamente visibili, questa è una cosa che dice Lanfranco, perché se i conti fossero perfettamente visibili, allora non ci sarebbe nessun discorso di Ava. Cioè, io faccio 4 mitzvot, tu mi dai 4 caramelle, io faccio 5 mitzvot, 5 caramelle. Non faccio 28, me le danno a mano le botte, siamo a pari. C'è un discorso di contabilità. Nel momento in cui non c'è uno strumento, ma si va dentro un rapporto di Ava, Shema Israel porta questo problema, se no non potrebbe passare da Shema Israel da Ava, è la conseguenza di Shema Israel. Allora c'è il problema se c'è una contabilità perfettamente comprensibile subito o no. E Lamphal dice che perché non c'è uno motivo per cui c'è una parte di loro non comprensibile nel mondo è perché non sia chiaro che ognuno esattissima la contabilità. Perché se no sarebbe soltanto una contabilità tra l'orgoglio e l'essere umano. Cinque mitzvot, tutto viene a dire. Cosa che nel fatto nell'educazione si pone come problema. Se uno, ammesso che in questo tempo ci sia ancora, cerca di educare con un ragazzino, di porsi il problema dell'essere buono, non fesso ma buono, deve anche dire che c'è una creatività nel cuore del bene. Non devi darmi i bacini solo perché vuoi che ti faccio vedere il carosello c'è un momento in cui è al di là. E se vuoi veramente fargli capire che il momento, virgolette, che non gli piace a fin di bene, non puoi far mantenere il discorso della contabilità. Cioè, la contabilità è un principio giusto, cioè che ci deve essere giustizia della cosa, che dopo non può essere arbitrario, sta al patto, questo è il concetto della Torah, che c'è un patto, un contratto. Però non può essere la parte, se come la Torah pensa, che lo dopo non fa il e deve essere il Shema Vaya che vince sul Shema Adnut. Allora, anche da parte dell'uomo ci deve essere non una contabilità perfetta. Questo è un discorso molto sottile, questo mi sembra subito difficile per noi da farsi capire a un bambino, però che in Shema Israel c'è un problema di mettere insieme caramella e bacino, questo mi sembra è caramella, per lapsus. Caramella versus bacino, perché poi un po' la caramella non è un granché, fa anche male i denti. Allora, caramella e cucina e schiaffone è un problema che si pone nell'educazione, la parte che tra regola e rottura della regola, piacere, regola, come le pare, però è un problema di che se mai Israel pone in un rapporto con Kadosh Baruch Hu il problema dei suoi due aspetti e l'unità del rapporto, l'Echad è uno di queste due cose, cioè non è un uno solo che non c'è Manitou, ovviamente è banale dire che non c'è Manitou. Sarà pure vero, ma è banale, insomma, che tutta la Torah ci accanisca a dire, non dire che c'è mai tu, non dire che c'è mai tu, dice, sembra che sia uno che ha un po' girato, ce l'ha con mai tu, che poi l'ha fatto dietro. Tanto è vero che Onkelos, che è un grande traduttore, quando dice Elohim a Elohim, dice, sarebbe possibile dire che ci sono altre divinità. Non traduce mai le divinità, dice, altri culti che altri pensano, dice. Dire che anche che lo Sporacù è geloso di altri che non esistono è proprio una contraddizione in termini. Scusa? Allora, abbiamo cercato di vedere che Schmeister è una frase apparentemente molto banale, che la retorica degli ultimi tre secoli, monoteismo, bla bla, ha fatto perdere una drammaticità di rapporto con lo Sporacù che è molto forte in questo verso. Molto forte. Solo se c'è questo si può capire che dentro la mitzvah legata a questo è cabalato al Mahotsamai. Se dire che non c'è Manitou, veramente c'è solo cabalato al Mahotsamai, bisogna che io faccia il contabile, che te ne frega tu. Allora, l'insegnamento importante che specialmente Sforno, e Kuperman, era Kuperman che spiega Sforno in maniera molto precisa, dice che Shema Israel è un verso che fa capire attraverso l'unità che noi dobbiamo studiare, capire, recepire, bla bla bla, ci spieghiamo con lo Shema Israel, e la premessa, se capisci questo, puoi parlare in realtà, se non capisci questo non puoi. È molto... Allora, Shema Israel, questo lo dicono tanti, Shema non vuol dire solo ascolta, soltanto dire ascolta, metti l'orecchio, capisci quello che dici e metti dentro il movimento verso tutto il verso. Chi l'ha detto Shema Israele? Allora, secondo la nostra tradizione, la Shema Israele è chiaramente detto da Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu sta nell'ultimo giorno della sua vita e dice Shema Israele. Però i nostri maestri, spiegando anche perché hanno deciso di aggiungere una frase di senso compiuto con Rusha anche voi, che non c'è nella Torah, hanno dato spiegazione perché aggiungono questa frase. Allora, si basano su questo principio, che la prima volta Shema Israel è stato detto, questa è la base dell'educazione, questo è un verso operativo, dei figli al padre, non è stato dal padre ai figli, o dal maestro agli alunni, diciamo c'è o no. È stato detto, siccome Jacopo, prima di morire, l'altro grande che prima di morire fa dei discorsi, c'ha dei dubbi, forse qualcuno di voi si sta per perdere, o si è già perso, o non ha la stessa cosa nel cuore, o sta andando in altri popoli, cioè, ha un attimo di dubbio, al momento di morire, cioè tutti i figli davanti, vuol sapere se, che questo è il grande secondo, secondo i nostri maestri di Jacopo Avino, di Satoshi Lema, se tutto quello che è uscito da lui rimane nel clan di Israele, allora i figli diranno, Ava, Shema Israele, ad Hashem Elokeinu, non Hashem Elokeinu, gli dicono, va, ascolta Israele, l'altro nome di Jacob, prima volta interpretando dai figli al padre, sappi che siamo, e quindi noi quando diciamo, c'è chi usa questa spiegazione tra parentesi, salto un salto, come se dicessimo, ascolta Israele, cioè il padre dei padri, prima ha preso il nome di Israele, lo scemo non pieno, lo scemo tanto. Come mitatrasce le ma, come i tuoi discendenti, anche noi siamo qui. Allora si pone il problema, allora per questo lui avrebbe risposto, avrebbe detto Baruch Shem che non ho potuto la testa. Allora, esiste che non Baruch, adesso non faccio bene, non spiego che non sono andato tanto, va bene, grazie. Baruch Shem non ho lui avrebbe detto, chi ha detto Shem Israel sono i 12 figli, tutti insieme, tutti in coro, sono allenati più giorni di fatto la chiesa.
Ah, io
non ho risposto. Allora, Moshe Rabbeinu, a questo punto gli viene una grande promozione, invece di dire qualcosa che Moshe Rabbeinu, l'ebbe di Arim, l'ha detto dal cuore suo, poi dal suo voglio, ha detto va bene, copierà, di Moshe Rabbeinu. Allora, gli è venuto in profezia di ridire quello che ha detto Jacopo Avino, e i figli, però lui lo dice come padre ai figli, come maestro agli alunni, tra parenti, dice mai si impara, tutti i maestri dicono Shinantam Levanecha non è figli, è gli alunni. Tutti i commentatori dicono Shinantam Levanecha è l'obbligo di fare verso alunni, non verso figli. Se vogliamo mantenere questo aspetto un po' sanguigno del sangue, vuol dire che anche i figli devono trasformare, perché tu sia padre se in un certo punto i tuoi figli devono trasformare anche in alunni. Cioè devi anche insegnargli qualcosa, non fatto che gli hai dato la vita. Gli hai dato qualcosa, gli dai qualcosa di più, gli hai dato la. Comunque, e si cantava la lettera per gli alunni, secondo tutti. Allora, Moshe Rabbeinu, nel momento in cui dà ai figli alunni, si sta separando al popolo di Israele, dice la frase, interessantissima, Midrash è più bello della Torah, o lo spiega la Torah, dice, se deve separarsi, lui, che è figlio di figli di figli, la quarta generazione sostanzialmente, dice alla generazione dopo, dice quello che i figli hanno detto al padre. È il verso dell'educazione, questo mi dà spiega che è il verso dell'educazione. Cioè, io, Moshe Rabbeinu, dico a voi quello che i nostri bisnonni hanno detto in quistonno, sostanzialmente, è il senso dell'educazione. Perché mi sembra che sia, anche per come l'hanno collocato i maestri, come è nato, proprio il senso dell'educazione. Cioè, Moshe Rabbeinu, quando molla la Torah, se ne va a riederci, c'è l'uomo, sulle ridotte da donati, perché abbiamo controllato il libro, eccetera, eccetera, reinventa una cosa che è stata detta da dei figli a un padre prima che fosse data la Torah. La grandezza del verso è che l'abbiamo inventata noi prima che la dicesse la Torah. Salim dicono che Shema Israel non può essere detta da Kadosh Baruch Hu, che è detta Moshe. È nata dai figli, 12 figli di Jacob che l'hanno detto al padre. In base al principio che sono i figli che arrivano al padre. O lo assicuro, ma penso che. Quindi mi sembra che quando i Chamim dicono che Shema Israel è un secondo verso che si insegna ai bambini piccoli, non tutta questa sprologa, né altri molto più profondi che si possono fare, però spiegano perché Shema Israel, in questa anche collocazione della catena delle generazioni, è un verso importante. Se è veramente un verso che noi abbiamo inventato e la Torah ha preso da noi, sono dei figli che lo dicono al padre, cioè è il futuro che rassicura il passato, non è il passato che rassicura il futuro, e Moshe Rabbeinu dice, vabbè, che volete, il tuo Dio quello l'ha predetto dei figli al padre, ed è un bellissimo modo per lasciarsi, è uno dei discorsi del Dio che si fa. Un discorso come se parlasse a nome del futuro, non a nome del passato. Ma mi sembra che sia un buon, il primo, però ho spiegato soltanto due versi praticamente, questo non è che tutto completamente, però sia una buona introduzione dire perché Schmeichel è ben scelto dai Hamim, oltre che per essere Schmeichel, per essere uno dei primi versi della Torah. E si capisce allora perché dicono che il primo Torah si non hanno scemo saltire a terra. È roba nostra, non si molla, è roba di casa, è roba tua, non è più mia che tua, ce l'ha data Mosè, ma è roba tua, se la prendi, è tua, c'è un regalo affettivo e dopo insegna a essere. Prima di insegnare che la Torah è una roba sua, e non sa fa capire che c'è caduto tutte queste cose così, però deve capire che la Torah è una cosa sua, è la base per insegnargli che poi, che è una roba tua, che è una roba tua che è importante. Se è importante anche il ventaglietto rabbinico, che è una importante la Torah, vuol dire che io gli devi dare questa sensazione emotiva che la Torah è una roba sua, che io ti do perché è tua, io l'ho conservata per te, quindi la Torah non c'è, ma c'è anche l'altro poco. Allora dopo si può cominciare a spiegare questa cosa complicata che è Shema Israel, ma è anche logico come interpretarlo nello sforno, perché se vuoi spiegare a un bambino, ma anche a noi, che c'è un obbligo di avere Kabbalah, Onna, Goccia, Maestra, Alfa, Shem e Rokeha, devo spiegarci in qualche modo, che Shema Israel, un verso di riflessione, di capire se è vero che uno riesce a capire che la sua virgola ha due punti, anzi ha un rapporto individuale, effettivo con ogni essere umano, di cui l'aspetto di giustizia è una condizione regolativa, non è l'aspetto prevalente, perché l'aspetto prevalente non è la. Ci può essere la Ava da parte dell'uomo verso la dottora Q se l'uomo riesce a capire che c'è il contrario. Un'ultima cosa. Senza entrare in dettagli profondi, nella Kabbalah il modello dell'amore è molto forte. C'ha diversi gradi il livello dell'amore. Il primo livello dell'amore è un amore come si pensa che si dà ai bambini, cioè tu obbedisci e ti dicono che tutto quello che faccio è fatto bene, ok? Tu obbedisci, perché nel senso che tu schiavo, obbedisci, cioè non è una schiava, cioè, obbedisci e ti voglio fare bene. Il secondo livello è un livello tu sei figlio mio, cioè obbedisci perché ti voglio bene. Il terzo livello, io faccio una finta di un livello, voler bene è capire che uno vuole bene all'altro. Cioè, maestro è questo, se il capire cioè, maestro vuol dire può piacere, non piacere, può credere, non credere, entro in questo. Questi versi vogliono dire questa cosa. Capire che in realtà nasce da Shema Israel. Perché Shema Israel è un rapporto personale, che la Torah dice che c'è un rapporto personale che lo produce di ogni singolo essere umano. L'aspetto giudicante può offuscare l'idea che sta lì a guardare conto e conto, che c'è un rapporto individuale che può andare al, che è secondo il Dio, cioè, che c'è un aspetto di giustizia, ma che tende ad andare al di là del Dio. Concludo dicendo, la tefillah detta nella Gemara di uno dei maestri che poi è stato usato molto, cioè, si pensa che sia stato un grande occupato dopo i primi occupati dopo, che era Bishmael, la tefillah grande si è veduta, si era fatta anche la canzoncina, che era Bishmael, che era con Gatol, che entra nel proprio secondo cibo. Sente una voce che dice, Ishmael, venì per te, Ishmael figlio mio, dammi la beracà. Interessante, che c'è una cosa molto emozionante, che lo tuo cuore è una cattolica, invece di dirgli fare la pizza, fare il triga del succo e succede che c'è rotto, oppure ho l'incenso metodato al punto giusto, dici smetti, mi pare che nel senso della mitzvah, smette lì, dammi la berakà, questa è la mitzvah, dammi la berakà. Vuol dire che cada poco vuole la berakà da... E lui gli risponde, sia la volontà, la tua volontà, che la midata rachamim vinca la midata din. Che io posso capire, che è chiaro, non è che insegna a Gesù come comportarsi, a me lui non pensava di insegnare a Gesù come comportarsi, dice che posso capire questa cosa qui. Di recente ho trovato, lo sapete tutti il padre nostro dei filosofi medievali, se Catoscolo fu così, se il padre eterno così poi perché non crea una pietra che non posso levare e viceversa, il padre nostro non so come si chiama. Nella tradizione dei Casilini c'è un paradosso molto più bello, molto più dentro delle cose che abbiamo detto. Se è vero che Kadosh Baruch Hu sa tutto in anticipo, è più importante quello che sa o quello che desidera? Se la volontà di Kadosh Baruch Hu è che alla fine gli uomini stiano bene, chi vincerà? Il fatto che Kadosh Baruch Hu sa che noi sbaglieremo? O il desiderio di Kadosh Hu che noi non sbaglieremo, oppure se sbaglieremo riusciremo a. Se il desiderio di Kadosh Hu di avere un corpo più forte è più grande della sua capacità di conoscere. È capace il desiderio di Kadosh Hu di cancellare la conoscenza di Kadosh Hu? Questo è il senso, credo, di quello che diciamo. Questo vuol dire il conflitto tra mità capim e mità arachim. Mi credo che insomma è chiaro che il paradosso è irrisolvibile. Vuol dire se no non sa niente, ma che sappiano sapere è poco importante. Non a caso che quelli chiamano il senso centrale di quello che possiamo dire la parte della vita, la volontà della volontà, vuol dire i desideri dei desideri.
Secondo me,
durante i
desideri è azione.
E quindi?
Durante i desideri è conoscenza.
Sì.
La conoscenza è
lezione, non ha di te. Mi sa che ti serve una qualità prima di dire. Mi sa che ti serve una qualità prima di dire. Sei un po' fiacco rispetto a come si chiama. Vabbè. Non me l'aspettavo a fare questo, poi così.
L'idea dello
spirito
di Zambera come un genitore che aveva a una certa età e ha sempre il figlio un risultato proprio di tanti massacri si è finito la realtà
perché ha una certa età?
No, una certa età, nel senso nel momento in cui il figlio della realtà è padre, il padre è un genitore realizzato.
Io penso che sia una cosa tanto matura che un bambino voglia ridare una cosa che ha preso. Questo è abbastanza primitivo, tutto è rimasto da reputare.
No, la verità è intesa come, non come l'idea, è intesa come l'idea che rispetto, ho capito il tuo dire, ho capito l'amore.
No, può essere, d'accordo. Se noi parliamo di educazione, nel senso di queste cose, di studiare la cosa per l'educazione, sostanzialmente l'educazione... Se c'è un'educazione religiosa, cioè il rapporto con Carlo Spadocu, come insegnato nella Torah dai nostri maestri, è un'educazione a capire che per quanto l'essere umano prenda da Carlo Spadocu, deve imparare a dare, anche Carlo Spadocu. Quindi, siccome il bambino non ha bisogno solo di prendere, ha anche bisogno di dare, se gli schiaccia il bambino solo darlo, lui non va a capire come bambino. Lui ha anche bisogno di dare, è il senso di essere un po' pari. Quindi penso che non esiste da 92 anni perché ti dico qualcosa, cioè si dà solo schiaffoni.
No, intendevo nella
sì, sì, ma...
La sua?
La domanda che faccio è se Cattolico vuole pulire oppure noi non sbagliamo cosa, praticamente. E questo che ci ha chiesto, praticamente, prima.
No, se il desiderio di Kadosh Baruch Hu di dare, questo è un basso intolleranza, se il desiderio di Kadosh Baruch Hu è più forte della sua capacità di sapere che poi ogni tanto sbagliamo. Se il desiderio di darci cose buone, se il desiderio, calderà un altro che è troppo cattivo, se Raffaele ha il desiderio di dare così caramelle alla sua figlietta, al di là del bocco che è la moglie di far venire le carie, no, il desiderio così forte, cioè, non so se ti senti, non è, dimmi.
prima si era capita che il desiderio era il desiderio di cambiare, che le persone si comportassero in maniera diversa da come bisognava che si dovevano portare. Questo.
Voglio aiutarla a comportarsi, insomma, già di attentare la sua opera.
Ma che già si comportano in quella maniera?
Ho detto che è un paradosso irrisolvibile, però mentre il paradosso è la pietra, mi sembra paradosso imbecille, cioè, è il momento in cui fa paradosso la pietra, sei già uscito dalla porta che lo sbarco. Questo paradosso sei dentro la porta che lo sbarco. Se esiste un ente onnipotente che può fare tutto, può creare una pietra che poi non può più alzare? Questo paradosso la pietra. Ok? È un paradosso che già quando... è irrisolvibile ovviamente, no? Però è un paradosso che quando l'hai fatto sei già uscito dal rapporto, mentre invece il paradosso, se la volontà, l'amore, l'affetto, il desiderio che lo sviluppa questo essere umano può essere più forte di vincere la stessa capacità che ha lo sviluppo di capire tutto, sapere tutto, fare tutto al meglio di tutti, cioè il desiderio di avere un rapporto con l'essere umano, questo è un paradosso irrisolvibile, però è dentro un rapporto con lo sviluppo.
Non è un progetto, c'è un progetto.
Bene, lei dice invece che sono... Lei dice che abbiamo sbarrato di 3 minuti.